Radio Emilia Romagna. I protagonisti di ieri.
Dal Po a Rio Negro, il santo in bicicletta. Lettura Fulvio Redeghieri.
Se la Pampa, secondo Massimo Bontempelli, è una grande pianura preparata per il giudizio universale e dunque, essendo infinita, non ha niente di primordiale o di selvaggio, la Patagonia, arida, dominata dal ghiaccio e dal pampero, il vento gelido che soffia dalle Pampas, è la quintessenza dell'inospitalità. Al generale Roca, ministro argentino della guerra, occorsero 3 anni, dal 1877 al 79, per prendere possesso dell'immensa regione. Varie avversità, compreso l'irresistibile pampero, prolungarono la campagna del deserto, alla fine della quale il corpo di spedizione di Buenos Aires poteva cavalcare sui cadaveri degli indios. All'epoca la sottomissione della Patagonia fu paragonata alla conquista dell'West. Lo sterminio degli indiani fu bilanciato dall'arrivo dei coloni europei, gallesi, spagnoli, tedeschi, russi, polacchi, italiani, che di quelle terre si impadronirono. Come sempre accade in questi casi, allo sterminio seguì, ad opera di alcune anime belle, l'esaltazione mitica dei nativi. Come sostiene il nostro ex ambasciatore a Buenos Aires, Incisa di Camerana, nel suo libro L'Argentina, gli italiani, l'Italia, 1998, l'oligarchia e i proprietari terrieri argentini scoprirono affinità con quelli che fino a poco tempo prima avevano chiamato tigri selvagge o indios schifosi. Estancieros e indios, dissero, amano il cavallo e detestano l'agricoltura. Per gli indiani piegare la schiena è cosa da vecchie e per noi è affare da bacicias, cioè dai baciccia, dei genovesi, in altre parole degli italiani. I pionieri salesiani. Gli italiani, dunque. La grande saga dell'emigrazione li portò anche in Patagonia, ai piedi del mondo, tant'è che Ushuaia, la città più meridionale della terra, fu colonia italiana. Qui, come a Viedma, molto più a nord, alla foce del Rio Negro, c'è pure una presenza di emiliano-romagnoli che a Viedma hanno la loro associazione. I primi connazionali ad arrivare in Patagonia, giù fino alla Tierra del Fuego, furono i missionari salesiani, che accompagnarono il generale Roca nell'ultimo rastrellamento di indiani nel deserto, quello della conquista definitiva. Il pioniere fu padre Giacomo Costamagna, aggregato alla spedizione insieme ad altri 2 sacerdoti. Percorsero oltre 1300 chilometri a cavallo e su carri traballanti per convertire e soprattutto impedire ulteriori stragi di indiani. Il primo contatto con gli indigeni avvenne a Caruel. Dopo un mese raggiunsero il Rio Colorado e il 24 maggio 1879 il Rio Negro, mettendo finalmente piede in Patagonia. Arrivati al villaggio di Patagones, i missionari decisero di rientrare a Buenos Aires. Qui, il 5 agosto, l'arcivescovo offrì a Don Bosco la missione di Patagones. «Caro Don Bosco», scrissero felici i salesiani, «bisogna adattarsi e per amore o per forza è necessario che la croce vada dopo la spada. Pazienza». Così, nel dicembre dello stesso anno, partirono dalla capitale 2 gruppi di salesiani per stabilirsi, uno a Patagones e l'altro a Viedma, sulle sponde opposte alla foce del Rio Negro. Ai salesiani, in cambio dell'evangelizzazione degli indigeni superstiti, fu garantita una libertà d'azione che li rese protagonisti della completa pacificazione della Patagonia. Il loro capolavoro, il simbolo della loro opera, fu Seferino Namuncurá, nipote del gran capo degli Indios Mapuche e figlio di un altro valoroso cacicco. Seferino morirà novizio e santo a Roma. L'altro fiore all'occhiello delle missioni salesiane in Patagonia fu un emigrante reggiano, naturalmente povero, Artemide Zatti, per il quale in Argentina è in corso la proclamazione di santità. La famiglia di Zatti è tra l'altro imparentata con l'attuale rettore maggiore dei salesiani, Don Juan Vecchi, il quale è quindi un argentino di discendenza reggiana. Dal Po al Rio Negro. Nato a Boretto, sul Po, nel 1880, terzo di 8 fratelli, Zatti, nel 1897, fu costretto dalla povertà ad emigrare con la famiglia per raggiungere lo zio in Argentina, a Bahia Blanca, alle porte dell'ancora favolosa Patagonia. L'Argentina era già piena di italiani, arrivati con un misero fagotto e diventati in breve laboriosi coloni. Ma Zatti non era tagliato per lavorare in campagna, nelle enormità dei campi argentini da percorrere a cavallo. Inizia allora a fabbricare mattoni e piastrelle e va controcorrente anche nella scelta di non abbandonare la pratica religiosa, come spesso accadeva agli emigrati appena giunti, soprattutto nell'ambiente fortemente anticlericale di Bahia Blanca. Qui Artemide comincia a frequentare la parrocchia dei Salesiani, quasi tutti italiani d'origine, tanto che lui ha l'impressione di essere tornato a Boretto. Mentre sotto la spinta degli italiani nasce in Argentina un movimento contadino che accomuna socialisti e parroci, e mentre la classe dirigente nativa e la nuova borghesia immigrata temono gli elementi anarchici di una classe operaio urbana composta per l'84% da stranieri, Artemide Zatti medita in tutta solitudine la via del seminario, via che gli sarà preclusa da una malattia, la tisi, per la quale l'ambiente umido di Bahia Blanca rischia di diventare fatale. Grazie al consiglio e al denaro di un sacerdote, il giovane Zatti viene convinto a spostarsi più a sud, a Vietma, in Patagonia, dove l'aria è più buona e c'è una casa salesiana pronta ad accoglierlo. Il collegio salesiano racchiude anche una farmacia ed un ospedale, impiantati in modo avventuroso nel 1899, quando Vietma era un avamposto missionario. Operai abbandonati a se stessi, soldati, avventurieri, come pure gli indigeni dei dintorni, morivano per la mancanza dei più comuni medicinali. Fu a questo che i salesiani vollero provvedere. Dall'arrivo a Vietma nel marzo 1902 al 1911, Zatti esce lentamente dalla malattia e intanto fa pratica di infermiere sotto la guida di padre Garrone, il religioso improvvisatosi dottore e famoso in tutta la Patagonia per il suo occhio clinico. Alla morte di padre Garrone, Zatti, che nel 1908 aveva preso i voti come salesiano laico, si ritrova a capo della farmacia e dell'ospedale, a cui già aveva deciso di dedicare tutto il suo tempo, in ottemperanza ad un voto alla Madonna e ad una promessa fatta a don Garrone durante la malattia. Subito Artemide si dà da fare per costruire un nuovo ospedale, dato che il vecchio era stato semplicemente ricavato da stalle pulite e disinfettate. Forma comitati, organizza lotterie e vendite all'asta finché non riesce a trovare i soldi. La prima pietra viene posata nel 1913. Due anni dopo i registri testimoniano la presenza di 189 infermi. Zatti dirige, paga il personale, stipula contratti, compra latte e verdura per i malati, aiuta i medici come infermiere, fa anche le pulizie se è necessario. Gira ovunque in bicicletta per rastrellare denaro, perché la sua farmacia, come l'ospedale, si basa sul seguente principio antieconomico: paga chi può. Chi ha niente paga niente, e della maggior parte dei clienti. Gli mandano i malati anche dal carcere e un giorno Zatti finisce pure in prigione. L'evasione di un detenuto che gli era stato affidato gli permette di fare gli unici 5 giorni di vacanza della sua vita. La città in lutto. Quello di Zatti diventa, in breve, il Cottolengo della Patagonia. Un ragazzo macrocefalo ed altri casi strazianti sono il suo pane quotidiano. Studia da farmacista e ottiene il diploma per fronteggiare la concorrenza di una vera farmacia privata aperta di fronte al suo ospedale. Inoltre, la sua approssimativa filosofia delle finanze gli consente di chiedere soldi per la provvidenza ai benestanti del luogo, prestiti alle banche e elemosine per i poveri. Quando mancano ovatta, garza, disinfettanti, inforca la bicicletta, si mette in testa un vecchio cappello a larga tesa e va in giro a cercare aiuto. Tra i superiori c'è chi si inquieta per i suoi metodi di gestione finanziaria, finché nel 1942 accade il peggio. A Viedma, che dal 1934 è sede vescovile, l'unico terreno di proprietà del vescovo adatto per costruirvi la nuova sede, la vecchia è ormai inabitabile, è quello su cui sorge l'ospedale. Il Cottolengo patagonico viene così demolito e Zatti deve organizzare il trasferimento dei malati. C'è chi l'ha visto piangere ad ogni colpo di piccone. Sicuramente fu il giorno più brutto della sua vita. Il nuovo ospedale viene installato in una scuola agricola. Là lo spazio è insufficiente. Il pariente de todos los pobres non si perde d'animo e riesce ad ottenere il permesso di aprire delle succursali dell'ospedale qua e là, per Vietnam. Giorno e notte, col camice bianco e l'inseparabile bicicletta, corre dai suoi malati. Inoltre provvede alle cucine, che ora sono 3. Amministra, assiste i chirurghi in sala operatoria, non si risparmia nessun lavoro. Muore, stroncato da un tumore nel 1951. Non doveva morire, dice la gente di Vietma. Ai funerali del povero emigrante, nato sul Po e morto sul Rio Negro, partecipa tutta la comunità. Fabbriche, scuole, negozi, uffici pubblici sono chiusi per lutto. Poi Vietma gli dedicherà una strada della città, darà il suo nome al nuovo ospedale e gli farà anche un monumento. Ora in Argentina lo vogliono anche santo.